villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Ed eccoci a marzo, l'1 di marzo, venerdì. La settimana è la 9 e il giorno è il 6.61. E oggi parleremo di Parco Ravizza e dell'Università Bocconi, di Ambrogio, della Basilica di San Nazaro Maggiore Largo Richini, della metallurgia tra il bronzo medio recente nella necropoli di Canegrate, poi di Pessano con Bornago e la sagra dei Firun, e di San Sebastiano, il santo che sconfisse la peste, e del comune di Afori, a Afor o Afer, dove gli abitanti si chiamano aforesi. Buon ascolto. Ambrogio, siamo nel secolo IV e la Basilica di San Nazaro Maggiore e Largo Richini, in Milano. Dopo l'editto di Costantino nel 313, che consentì la libertà di culto, si venne a creare uno scontro fra la dottrina cristiana sancita dal Concilio di Nicea, 325, e quello di Ario, che negava l'identica natura del Figlio di Dio con il Dio Padre. E in questo contesto a Milano nacque nel 374 una contesa per la successione del vescovo Ausenzio di fede ariana. In quel periodo anche le corti imperiali erano divise: Nicena con Costantinopoli con Teodosio e Ariana a Milano con Valentiniano, e per calmare il tumulto venne chiamato governatore della provincia Aurelius Ambrosius, nato a Trevili da nobile famiglia romana, laico e istituzionalmente neutrale. Il suo intervento piacque a tutti, tanto che lo convinsero ad abbandonare la carriera civile, a ricevere i sacramenti e dopo pochi giorni a diventare vescovo. Era il 7 dicembre e ancora oggi festa del santo patrono. Ambrogio, per 20 anni, si distinse per forte personalità, capacità oratoria, erudizione, intransigenza con i potenti, predicazione appassionata, lotta acerrima contro i credi non cattolici, abilità politica e amministrativa, carità per i poveri. Promosse il monachesimo, soprattutto femminile, convertì il filosofo Agostino, che divenne il più grande dei padri della Chiesa, introdusse il canto antifonato e compose inni, rinnovò la liturgia, il rito ambrosiano, ritrovò e provvide alla traslazione dei corpi dei martiri, favorendo la diffusione del culto. La Basilica Apostolorum, oggi San Nazaro, è una delle 4 da lui volute fuori dalla cinta muraria, ai poli della città. La chiamò così perché conteneva reliquie. La necropoli di Canegrate e la metallurgia tra il bronzo medio e recente. Tra il bronzo medio e il bronzo recente, XVI-XIII secolo a.C., si assiste all'affermarsi su ampia scala dell'artigianato legato alla produzione di manufatti in bronzo. Le attività metallurgiche comportano l'allegazione del rame con lo stagno e la fusione in matrici chiuse o aperte per la realizzazione di un'ampia gamma di utensili armi e oggetti d'ornamento. La metallurgia rappresenta uno degli aspetti più caratteristici delle colture della Scamozzina Monza e di Canegrate e testimonia l'esistenza di un sistema di scambi di idee e oggetti tra popolazioni di territori anche molto distanti tra loro. La diffusione delle tecniche di lavorazione dei metalli vede come protagonisti artigiani che si spostavano tra le aree più o meno contigue, non necessariamente appartenenti agli stessi gruppi culturali. In questo modo facevano circolare oggetti finiti e modelli, riprodotti poi localmente, anche con variazioni morfologiche, ma riconducibili a un'idea comune. L'area di nostro interesse rientra in questo schema di diffusione e testimonia legami molto vivaci tra il nord e il sud delle Alpi. Le influenze stilistiche viaggiavano indistintamente da nord a sud e viceversa. Le prove di questi contatti sono rappresentate da asce, pugnali, spilloni, spade ed elementi di ornamento che oggi ritroviamo non solo nelle aree di riferimento della cultura di Canegrate, ma anche in tutti quei territori partecipi degli scambi, come la Svizzera, la Germania meridionale e la Francia orientale. Testimonianza indiretta di produzioni realizzate localmente è costituita dal ritrovamento di matrici di fusione ricavate da pietra del luogo, ma destinate alla creazione di oggetti diffusi a nord delle Alpi. Vi sono esempi già della media età del bronzo, tra cui una matrice da viverone, da cui si realizzava un tipo di spada documentato poi in Germania. Andiamo per sagre e feste popolari, a Pessano con Bornago e la Sagra dei Fironi. Rimanendo nell'ambito di Santa Apollonia, è singolare il caso di Pessano con Bornago, che dopo oltre 50 anni ha riproposto dal 2003 una festa che solo gli anziani possono ricordare, risvegliando le tradizioni di una volta, i ricordi di un mondo rurale di cui restano poche tracce. I paesi di Pessano e Bornago sono stati uniti il 1 settembre 1870, ma ancora oggi gli abitanti si sentono indipendenti l'uno dall'altro, tanto è vero che due sono le chiese e due sono anche i cimiteri. Santa Apollonia, la santa protettrice di Pessano, mentre Bornago ha Sant'Anna. Difficile quindi fare una festa che siglasse l'unificazione dei due paesi, ma nel caso specifico di Santa Apollonia, l'amministrazione comunale è riuscita a fare un passo molto importante per una festa comune. Nella parrocchiale di Pessano, dedicata ai santi Vitale e Valeria, ci sono molte testimonianze del legame con Santa Apollonia, quali una vetrata e una statua con gli emblemi della palma del martirio e la tenaglia con la quale sarebbero stati strappati i denti e collocati sulla parete a sinistra, entrando dall'ingresso principale, e inoltre sono presenti un ovale raffigurante la santa con un fazzoletto sulla guancia, due reliquiari d'argento con frammenti di osso e un busto d'argento conservati nella sacrestia. Come possa la parrocchia di Pessano aver ottenuto due frammenti di ossa e ancora rimane oggi un mistero. Con la nuova festa di Santa Polonia si è riscoperta anche quella che era chiamata la Sagra del Firun, che prende il nome dalle castagne infilate nello spago e poi intrecciate come una spina dorsale, da cui deriva il termine lombardo. Acquistate le castagne, forse nella zona di Lecco, erano messe a bagno nell'acqua per ammorbidirle, quindi erano disposte in secchi. Si prendeva dello spago, un ago da calzolaio molto lungo, e si infilavano quattro volte. Se ne facevano delle file da 2 a 8 e quindi venivano intrecciate. Una volta completato il firun, era cotto nei forni del pane e appena sfornato era coperto con teli di juta per far sì che il vapore non fuoriuscisse. Infine era decorato con strisce di carta crespa colorata. La fiera offriva ai giovani l'occasione per l'aggiustamento, vale a dire la presentazione ufficiale del fidanzamento, essendo una delle poche occasioni in cui il pranzo di casa era particolarmente solenne. I ragazzi cercavano tra le bancherette il firun da regalare alla fidanzata, scegliendo quello meglio decorato e più costoso, perché si doveva fare bella figura, e quindi non si badava solo alla qualità. Ogni anno l'amministrazione tiene un tema. Nel 2016 è stato proposto comunicare per conoscersi. La comunicazione, in tutte le sue declinazioni, è stata interpretata come strumento di conoscenza reciproco e quindi come filo conduttore che ha legato le opere del Palio, le mostre e le iniziative presenti nel ricco programma. San Sebastiano, il santo che sconfisse la peste. San Sebastiano è ricordato nella terza festività del mese, ma il giorno a lui intitolato cade il 20 gennaio. Secondo il parere autorevole di Sant'Ambrogio, trattasi di un santo milanesissimo, vissuto nel III secolo e soldato romano di mestiere. Nell'autunno del 1576, Milano era imperversata dalla peste e all'arcivescovo Carlo Borromeo venne in mente di chiamare in aiuto San Sebastiano, anziché il patrono di Milano Sant'Ambrogio, e San Sebastiano in qualità di vice. Fece discretamente la sua parte e nel gennaio del 1578 la peste cessò ufficialmente. In suo onore fu costruito a spese del comune, in via Torino, nel centro di Milano, il tempio di San Sebastiano a pianta circolare, su progetto di Pellegrino Tibaldi, detto il Pellegrini, dove ogni anno si celebra una solenne cerimonia per commemorare la fine della peste, sempre nella giornata del 20 di gennaio. L'iconografia ufficiale lo rappresenta legato a un albero e trafitto da frecce. Dagli altari San Sebastiano è passato disinvoltamente nel calendario civile. In qualità di soldato, congedatosi per motivi di forza maggiore, è stato eletto patrono delle forze dell'ordine italiane, in particolare del corpo di polizia locale. A Cernusco sul Naviglio gli è stata dedicata una giornata intensa di celebrazioni. Al bilancio annuale del Corpo di Polizia, fatto dal suo comandante, seguono la sfilata della banda musicale, la promozione degli agenti per merito distinto, la benedizione della bandiera del corpo da parte del prevosto di Santa Maria Assunta e la messa. La cerimonia si conclude solitamente con l'intervento del sindaco, seguito da un momento conviviale in cui possono prendere parte tutti gli interessati. comune di Afori. Nove degli abitanti sono gli aforesi. Oggi fa parte del municipio Nove e il suo centro si trova in piazza Santa Giustina con l'omonima chiesa. Il toponimo è incerto. Qualcuno lo riconduce a Santa Giustina ad Foras, per distinguere la chiesa dalla preesistente Santa Giustina ad Intus. All'interno delle mura della città, oppure ad Forum, per la presenza di un antico mercato, o ad Fontem, per l'abbondante presenza dei fontanili. E dell'antico abitato si fa menzione negli statuti delle acque e delle strade del Contado di Milano, fatti nel 1346. La sua vocazione è stata a lungo prevalentemente agricola e nel 1858 contava 2.243 abitanti, prima di venire aggregato a Milano nel 1923. Il comune a quel tempo superava le 20.000 unità. E di Afori ricordiamo la seicentesca Villa Litta Modignani, utilizzata in passato come residenza estiva e luogo di ritrovo della nobiltà milanese, che nell'Ottocento fu sede anche di uno dei più importanti salotti intellettuali milanesi. La chiesa di Santa Giustina, che custodisce una piccola copia della Vergine delle Rocce, che gli studiosi convengono oggi nell'attribuire a Bernardino Luini. Il corpo musicale Gaetano Donizetti, noto come la Banda d'Afori, fondato nel 1853, che si ricorda soprattutto per la canzone dialettale. Il tamburo della Banda d'Afori, che è del 1942, e lo stabilimento tipografico dove si stamparono per molti anni i prodotti periodici del Corriere della Sera, e uno splendido centenario di Platanus Aceriforii in via Astesani e viale Afori. Afori era anche il luogo da dove provenivano i Rizzardit, esperti dalla pavimentazione a ciottoli delle vie, la risada, attività che occupava i contadini aforesi nei mesi in cui languiva il lavoro dei campi. www.redigio.it e la storia continua.